Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Fu con questi occhi che 500 anni fa vidi il mondo e immaginai arti e artifici di sovrumano ingegno e bellezza che tanto stupore continuano a manifestare. Questi stessi miei occhi ora per la prima volta diventeranno i tuoi e tu sarai me, Leonardo da Vinci. You are Leo.
E io invece sono Monica Bonetti e vi do il ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte per una puntata speciale in trasferta esterna. Oggi è la giornata internazionale del museo, anche il nostro magazine dedicato alle arti visive la vuole festeggiare andando appunto in onda in diretta da un museo. Siamo infatti a Ligornetto, nel giardino del Museo Vela, che oggi ha un calendario fitto di appuntamenti, il primo dei quali appunto è Voci Dipinte, ma tra poco ci sarà un concerto, seguiranno la dimostrazione di tecnica di pittura su vetro, la presentazione dei cataloghi legati a Inflorescenza, che è la mostra attualmente in corso al Vela. Inoltre per tutta la giornata potrete scoprire OrCAD, la nuova applicazione realizzata da SSR e Sergei, che consente di immergersi, grazie alla realtà virtuale, in alcuni capolavori degli artisti svizzeri. Di cosa si tratta lo scopriremo un po' meglio nel corso della prossima ora di questa puntata di Voci Dipinte, che abbiamo intitolato Fuori Quadro, multimedialità nei musei. La nostra copertina con il teaser di un tour virtuale in realtà aumentata nella Milano di 500 anni fa, quella che vedeva Leonardo da Vinci, lo ha un po' preannunciato. La multimedialità sta compenetrando le attività espositive, in alcuni casi integrandole, in altri addirittura sostituendole. Come sempre ne parliamo con degli ospiti, ve li presento subito. Sono Gianna Mina, la padrona di casa qui del Museo Vela, fisicamente è lei a ospitarci oggi. Dal 1992 dirige il Museo Vela. Gianna Mina ha ricoperto anche importanti incarichi sia a livello cantonale che a livello nazionale, è stata presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri ed è membro della Commissione Svizzera dell'UNESCO. Buongiorno intanto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Benvenuti.
Museo Vela, uno pensa a uno scultore e a delle sculture ottocentesche tradizionali, ma non esita comunque a servirsi di multimedialità e la mostra in corso in fondo ne è un po' un esempio. Come vi rapportate?
Leggendo la collezione e la necessità di lavorare con questi strumenti multimediali o digitali, in alcuni casi, lei l'ha già accennato prima, la multimedialità aumenta la conoscenza nell'ambito delle arti, in alcuni casi è esattamente il metodo espressivo di un artista, in questo caso Gabriella Maria Müller. Credo che entrambe le dinamiche siano molto interessanti, sono da approfondire. Così in apertura vorrei ricordare che la collezione stessa che noi presentiamo ha una fortissima componente teatrale e tridimensionale, trattandosi di scultura.
Multidisciplinarità quindi comunque che lo integra, multimedialità è un termine che ora utilizziamo in senso molto vasto, forse ci sarebbe già da discutere proprio su questo, c'è chi infatti parla di transmedialità o intermedialità proprio perché l'avvento della digitalizzazione ha mutato anche profondamente i rapporti tra le diverse arti e tra il modo di esporle e di mediarle. Accanto a Gianna Mina è seduto Marco Franciolli, benvenuto anche a lei, già direttore del MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, storico dell'arte indipendente, tra i suoi attuali impegni quello di vicepresidente del Consiglio di Fondazione di Platform DIS, il nuovo polo museale losannese che aprirà proprio all'inizio del prossimo ottobre. Quanta multimedialità ci sarà a Platform DIS, Marco Franciolli?
Buongiorno a tutti. Sì, come in qualsiasi altro museo svizzero, il tema dell'accoglienza e della trasmissione dei contenuti attraverso anche i mezzi multimediali sarà presente anche in questo museo, che finalmente troverà una nuova sede più consona a quello che è l'attività attuale.
Prima di entrare nel vivo della discussione, spazio però alla colonna sonora di Voci Dipinte, che come sempre è di matrice jazz. Un brano, quello con cui iniziamo, il cui titolo pare una dedica all'arte, che è comunque la vera protagonista di questa giornata internazionale dei musei. You Are So Beautiful, dall'album del 2002 Lift Every Voice, del sassofonista Charles Lloyd. Siamo Il futuro delle tradizioni viventi è il tema di quest'anno della Giornata Internazionale dei Musei. Il patrimonio culturale, lo sappiamo, non è fatto solo di oggetti, anche della loro interazione con la storia, la società, la cultura. Accanto a ciò che siamo abituati, insomma, a considerare patrimonio culturale, c'è un patrimonio immateriale che è diventato uno dei temi più dinamici e popolari nel mondo dei musei, che ne sono i custodi, determinandone un mutamento sia di sostanza che di forma. Esporre, affrontare i temi che investono la società, coinvolgendo e rendendo partecipi nel pensiero e nella pratica i visitatori, sono obiettivi sempre più comuni alle istituzioni museali, ma per farlo diventa sempre più comune usare uno strumento potentissimo che sembra perfetto, sembra pensato apposta per questo scopo, la multimedialità, appunto. Come è usata nella vostra esperienza di direttori, ma anche nella vostra esperienza di visitatori, di persone che vedono moltissimo proprio per lavoro altre realtà museali? Come è usata, dicevo, nella vostra esperienza nei musei la multimedialità? Gianna Mina.
Dunque, per quanto mi concerne e per il genere magari di musei che frequento, premetto, occorrerebbe fare una parentesi amplissima qua, perché stiamo parlando di una molteplicità di tecnologie che stiamo definendo multimediale in termine generico, e stiamo parlando di museo come se fosse un'entità monolitica, quando invece la gamma di tipologie di museo importantissima in questo discorso è altrettanto ampia. Dunque, penso che la mattinata di oggi sia soprattutto incentrata sui musei d'arte, che secondo me sono una categoria molto particolare sulla quale andrebbe discusso con Cesello, perché i musei d'arte presentano delle opere, definite opere d'arte, che per loro natura dovrebbero in qualche modo essere sufficientemente foriere di quello che oggi si chiama un narrativo o un'esperienza totalizzante. Altri musei di storia, musei etnografici, di storia naturale, ho visto delle splendide musei anche ora molto criticamente osservati, appunto i musei etnografici, che presentano un passato coloniale, e dunque la multimedialità, l'utilizzo di ogni forma di ampliamento di conoscenza, ad esempio del contesto culturale da cui gli oggetti spogliati in epoche coloniali sono stati creati, ecco, credo che ci siano delle forme eminentemente intelligenti per andare a toccare esattamente il tema che lei ha evocato prima, cioè quello della realtà e del patrimonio immateriale, quello che non si vede, quello che dobbiamo poter vedere per comprendere il significato dell'oggetto presentato in mostra. Dunque è un tema vastissimo che va al di là del gusto dell'individuo che mette questi occhiali, tra l'altro un po' pesanti, magari un po' fastidiosi per l'uno, particolarmente affascinanti per l'altro. Sono tipologie di utilizzo della tecnica molto diverse.
Marco Franciolli, nella sua esperienza personale di visitatore, prima ancora che di direttore, la multimedialità che l'ha più coinvolta o che gli è sembrata più azzeccata nel suo utilizzo in Svizzera o evidentemente anche all'estero, anche in Svizzera, anche i musei svizzeri evidentemente sono calati in questa realtà, ci sono diversi esempi interessanti di esperimenti. A volte, un po' di esterofilia, tendiamo a pensare che novità più all'avanguardia ci vengano magari dal nord, da proposte all'estero, nelle grandi metropoli.
Ma ritengo che vi sia un riflesso della realtà culturale dei vari paesi nella modalità con il quale presentano questa esperienza. Ma rispetto a quanto diceva la signora Mina prima sulla specificità del tema museo d'arte e multimedialità, vi è un aspetto che a me infastidisce un po' nella semplificazione di questo tema, perché quella che è la realtà di oggi, che tende a ridurre l'opera d'arte alla sola immagine, con questa ossessione che abbiamo oggi per le immagini, tende a togliere quella che è la natura fisica dell'oggetto opera. E la fruizione di un'opera d'arte consiste anche nell'incontro con la sua materialità e non solo con l'immagine, con la superficie. Quindi quando osservo, faccio l'esperienza anche andando a visitare delle esposizioni, di multimedialità l'elemento che trovo che qualifica questa esperienza è la capacità di includere nell'offerta di approfondimento, di visualizzazione dell'opera, anche l'idea che poi questo non possa sostituire assolutamente l'incontro con l'opera stessa.
Quanto lei dice mi fa pensare però proprio a un aspetto in cui, diciamo genericamente, una volta per tutto con multimedialità intendiamo moltissime cose, però ecco, con come la digitalizzazione o la realtà virtuale possa paradossalmente avvicinare anche a quella materialità. Mi spiego meglio. Moltissime opere hanno una storia dietro di sé, proprio letteralmente. Pale d'altare, sul cui retro, ad esempio, vengono narrati elementi della storia, della tradizione di quell'opera, e sono elementi che spessissimo il visitatore comune non può fruire, tranne rari casi, poche volte possiamo vedere quello che si cela, quello che vede magari soltanto il restauratore, eccetera. Ecco, la virtualità, la digitalizzazione, eccetera, in fondo potrebbero invece aiutare, o possono invece aiutare, questo tipo di fruizione. Gianna Mina.
Ecco, questo esattamente è a quanto si faceva accenno prima. In questo caso mi sembra che l'utilizzo di queste nuove tecnologie, che è giusto propongano in continuazione delle novità, dei perfezionamenti, sia un elemento fondamentale, una fortuna per poter ampliare appunto. Sono nuovi modi per apprendere, per sapere, che forse per alcuni, soprattutto pensiamo ai più giovani, ma non so, adesso anche qui uso una categoria che forse è troppo semplice, sono più facili da fruire. Ricordo tra l'altro che c'è questo progetto europeo, Europeana, che entro il 2025 vorrebbe che il patrimonio intero europeo venisse digitalizzato, per tutta una serie di motivi, prima di tutto in qualche modo per rappresentarlo e per assicurarne un certo futuro, secondariamente affinché venga studiato, e terzo probabilmente perché questi aspetti reconditi a cui lei alludeva prima diventino visibili e chiaramente fruibili. In questo caso mi sembra che nulla obsta, cioè la digitalizzazione è uno strumento nuovo, attuale, non è anche più così nuovo, che noi dobbiamo chiamare in causa, non c'è modo di tenersene fuori. È chiaro che questo è anche un modo di fare rete fra di noi, di rivendicare anche la presenza e l'urgenza di occuparsi di questo patrimonio, di curarlo, di restaurarlo, cioè ci sono tutti i compiti che un museo deve assolvere, vengono in qualche modo sintetizzati da questo uso della tecnologia a cui mi riferivo un minuto fa.
Europeana è un esempio, ce n'è un altro che forse qualcuno degli ascoltatori avrà potuto già sperimentare, che si chiama Open Heritage. Lo si può cercare su Google e vivere attraverso la parte di Google che lavora proprio con l'arte e la cultura, Arts and Culture, che racconta e propone delle visite anche in realtà immersiva, quindi in tre dimensioni, in realtà virtuale, a luoghi che per ragioni di guerra o per ragioni anche semplicemente perché sono state distrutte, possono essere in qualche modo visitate e rifruite sia da archeologi sia da semplici curiosi. Questo ovviamente non toglie nulla non toglie nulla alla necessità di vederli magari dal vivo, però in alcuni casi, quando questo non è possibile, può fornire degli elementi. Marco Francioli.
Sì, anche pensando a quanto ha detto lei in precedenza, il fatto di poter rendere visibili degli aspetti delle opere o del patrimonio che solitamente sono celati perché sono solo accessibili agli addetti ai lavori all'interno del museo. Un esempio che è molto semplice ma che chiarifica molto bene la questione è quando nei musei finalmente si è potuta utilizzare la tecnologia per mostrare il contenuto di un carnet di disegni. Ecco, questa è una dimostrazione forse banale, semplice, ma rende accessibile al pubblico anche un volumetto che per definizione non può essere sfogliato, quindi sicuramente può dare molto all'interno del museo. Gianna, condivideva con me, perché sulle ginocchia andrà sul
La virgola sonora ci segnala il momento oggi non di una rubrica ma di un intervento registrato. La voce invece di Marco Franciolli, che cercava di condividere la coperta, vi segnala che siamo in esterna, sempre dal Museo Vela, sotto la pioggia. Purtroppo il tempo non è molto consono al mese di maggio. Abbiamo raggiunto telefonicamente Nicola Sapio, direttore della comunicazione di Artainment, la società che ha curato l'allestimento di Giudizio Universale, The Sistine Chapel Immersive Show. Uno spettacolare produzione sulla genesi della Cappella Sistina, vissuta in prima persona attraverso i tormenti di Michelangelo Buonarroti. Uno spettacolo ideato da Marco Balice, uno show che ingloba danza, teatro, musica e alta tecnologia. Difficile definirlo altrimenti che con il termine spettacolo, appunto. Siamo partiti proprio da questo termine per chiedere a Sapio se l'arte ha davvero bisogno di essere spettacolarizzata.
Il nostro approccio non è specificatamente, e la nostra, diciamo, obiettivo non è quello di spettacolarizzare l'arte, ma in realtà è quello di raccontare l'arte attraverso i codici e i linguaggi dello spettacolo. È fondamentale per noi sottolineare che la mission di Artainment, che è la società che produce lo spettacolo, ma che in realtà è anche la nascita di un nuovo genere, che mette appunto insieme arte e intrattenimento, la mission appunto è quella di trovare un racconto, una narrazione che può essere raccontata intorno ad un'opera d'arte per trovare una nuova via di divulgazione e di racconto dell'opera stessa. Nel caso specifico dello spettacolo Giudizio Universale, noi non vogliamo assolutamente proporre una via alternativa alla visita della Reale Cappella Sistina, ma abbiamo costruito una storia intorno a questo scrigno magico e pazzesco e unico al mondo che è la Sistina, con tutti gli affreschi che vi sono dentro. Non solo il Giudizio Universale, nello spettacolo noi parliamo anche degli affreschi laterali attraverso la voce di Michelangelo dialogando con Giulio II, naturalmente della volta, ma in realtà è anche una modalità per parlare della Roma del Rinascimento, e l'impianto tecnologico che abbiamo installato all'interno dell'auditorium ci permette anche questo, ci permette di portare il pubblico indietro nel tempo o in un altro spazio. È un altro modo per raccontare un capolavoro assoluto.
Nel portare avanti questo progetto avete collaborato strettamente con i Musei Vaticani.
La collaborazione con i Musei Vaticani è stata da una parte la condizio sine qua non e dall'altra parte in realtà il nostro primo pensiero. L'Auditorium Conciliazione si trova a 500 metri dalla Sistina ed è per noi condizione necessaria per il buon andamento dello spettacolo. La collaborazione con i musei è stata in realtà una vera e propria consulenza scientifica. Loro ci hanno fornito le immagini ad altissima definizione di ogni singola opera che sta all'interno della Sistina, con la possibilità appunto di rimaneggiarla in qualche modo e crearne uno spettacolo immersivo. Ma in realtà la consulenza con i Musei Vaticani, prima con il direttore precedente e poi con il direttore attuale Barbara Iatta, è stata anche quella di andare a certificare tutte le, a livello storiografico e non solo quindi artistico, tutto il racconto che noi facevamo intorno alla realizzazione della Sistina. E così è anche per esempio nel famoso volo della Roma del 1508 che noi facciamo vedere all'inizio dello spettacolo per portare indietro il pubblico nell'anno in cui noi raccontiamo la storia. Ecco, quello è stato un contenuto dello spettacolo che è stato, diciamo, costruito in strettissima collaborazione con i musei.
Due punti importanti quelli che sottolinea Nicola Sapia: quello della collaborazione, che nel caso della Cappella Sistina si esemplifica anche con la possibilità di abbinare allo show la visita in notturna ai Musei Vaticani, un'iniziativa fortemente voluta proprio dagli organizzatori, e quello della narrazione, che in qualche modo è un po' un termine che già nella prima parte aveva cominciato a emergere. Restiamo allora proprio sul tema della narrazione. Quanto è importante riuscire a creare una narrazione, un racconto attorno all'opera, che sia attorno alla sua materialità, alla sua storia, alla sua genesi, o attorno a un movimento o altro, nell'allestire una mostra che possa essere fruita nella sua pienezza, che possa dire qualcosa, che possa raccontare al pubblico un aspetto nuovo, spingerlo ad approfondire. Magari Marco Franciolli prima e poi Gianna Mina.
ma per chi cura un'esposizione è imprescindibile la preoccupazione di trasmettere verso il pubblico tutti i contenuti della mostra, i risultati ottenuti, e di raccontare in modo comprensibile, anche per i non addetti ai lavori, quello che è lo scopo della mostra e quello che vuole raccontare. Quindi vi è una struttura narrativa all'interno dell'allestimento della mostra che fa parte delle preoccupazioni di mediazione culturale. E quindi non si tratta unicamente di elaborare dei testi più o meno complessi per raccontare l'esposizione, ma a monte, prima, la mostra deve tenere anche come narrazione di per sé attraverso le opere.
Ecco, mediazione e narrazione sembrano proprio i due termini che rimano tra loro, ma che sono fondamentali. Gianna Mina, magari facendo anche riferimento proprio a Inflorescenzia, che ha questi due elementi di racconto già attraverso la storia di Hanella, di questo sconosciuto fotografo, che oltre a essere raccontata nel catalogo, nelle spiegazioni, nella visita guidata, proprio la mostra aiuta a raccontare, a far scoprire attraverso un racconto.
Ma i temi che sono stati accennati prima sono un'infinità di temi estremamente interessanti, sto prendendo degli appunti, ma per tornare alla sua domanda, è chiaro che il compito di chi produce, fa, allestisce e cura delle mostre è quello di costruire, a prescindere dalla presenza di sistemi o di informatici o multimediali, di costruire un percorso che possa essere comprensibile, diciamo nel senso lato del termine, che possa essere anche qui tra virgolette accattivante, cioè che possa incuriosire e che lasci, secondo me, al termine della visita un elemento o più elementi non del tutto diciamo esplicati. Cioè il tema della narrazione, della spiegazione, chiaramente è un tema attuale, importante, l'accesso diciamo più ampio, più democratico del sapere attraverso le mostre è sacrosanto, e credo che in questo senso anche la multimedialità, nel momento in cui diventa un atto creativo, e mi pare che di questo si tratti pensando all'esempio che lei prima ha portato, cioè c'è questa volontà di trattare del giudizio universale, ma lo stesso della Cappella Sistina, ma allo stesso modo c'è l'inserimento di tableau vivant, che sono comunque una forma molto particolare di multimedialità, secondo me estremamente interessante. Si tratta di un'opera, anche qui uso delle virgolette, di comunicazione creativa, che si accosta a un elemento del patrimonio d'arte mondiale in modo, non l'ho visto, questo lo voglio assolutamente dire, ma mi sembra abbastanza interessante. Diventa forse più problematico il bisogno che sentiamo, che ci viene imposto in qualche modo, e quando dico a noi come curatori di mostre, di usare questi strumenti per essere sufficientemente atti a metterci in concorrenza con l'industria dell'intrattenimento. Ecco che il tainment, edutainment, infotainment, artainment, ecco, sta diventando una specie di quasi di tormento.
La fermo proprio su questo, perché voglio in una battuta quasi, che poi incombe, avanzeremo, magari ci torniamo dopo, ma la spettacolarizzazione nel museo è necessaria? Scuotete la testa, guardate Marco Francioli, perché è proprio questo, c'è questa sensazione quasi che la spettacolarizzazione ormai, che sia nell'informazione, che sia nell'arte, che sia nel museo, sia diventata la chiave di volta, appunto. Entertainment, il suffisso finale entertainment sembra che sia diventato obbligatorio. Cosa ne pensate, Marco Francioli?
Ma io penso che, mentre è assolutamente positivo che nella cultura contemporanea l'incontro e l'intreccio dei saperi è una realtà, quello di sostituire a quella che è la dimensione di fruizione di un ente così specifico e particolare come quello del museo con le regole dell'intrattenimento puro non sia così legittimo. Le emozioni che uno può provare, il piacere che si ricerca nell'andare al museo, è un piacere tutto tutto riportato su una dimensione di intimità, di rapporto emozionale con l'opera, di piacere anche della costruzione di senso attraverso l'uso del raziocinio e non solo della pancia. Insomma, sono tanti gli elementi e alla fine, se si cerca solo l'emozione spettacolare, si può rivolgere ad altri contesti.
Sì, questo è molto giusto, quest'ultima affermazione. Credo che ognuno sappia fare meglio quello che conosce meglio. Dunque, nel nostro caso, parlo dei musei come li abbiamo nelle nostre realtà svizzere. Credo che questa richiesta di spettacolarizzazione il pubblico non la formuli. Io devo dire, questo è un altro elemento che mi rende un pochino, mi fa sorgere dei dubbi su questa necessità. Se posso magari semplicemente portare un concetto ancora, ho letto, preparandomi un po' per questa trasmissione, che queste realtà immersive vengono anche definite empathy machines, cioè quegli dispositivi che permettono di avvicinarsi empaticamente, magari ne parliamo dopo, a un contesto o a un procedimento creativo o a una realtà distrutta dalle guerre. Cioè, questo è un elemento che ritengo interessante, perché è un modo di è l'intervento di uno stimolo diverso che potrebbe in effetti in alcuni contesti, non credo artistici, essere di interesse.
Lasciamo Dave Brubeck e la sua Quiet Girl dall'album Bernstein Plays Brubeck Plays Bernstein del 1960. Ritroviamo Gianna Mina e Marco Francioli, con cui dal Museo Vela di Ligornetto stiamo discutendo di multimedialità nei musei.
Mio caro Felix, ti immagino spesso nel tuo atelier parigino, chino sulla tua tavola di legno. Concentrato, mi incidi. Delicato come le tue mani quando sfiorano il mio corpo. Tracci le mie linee sul legno.
E quello che avete appena sentito è l'inizio del filmato in realtà aumentata, ispirato al ciclo di xilografie di Félix Vallotton, Intimità. Un racconto che fa parte del progetto Orcadre, realizzato da RTS, la radio televisione romanda, insieme a DNA Studios, che include altri tre filmati in realtà virtuale, in cui è possibile immergersi a 360 gradi nelle opere di alcuni artisti svizzeri. Di questi filmati la RSI ha curato l'adattamento in italiano. Oggi qui al Museo Vela potete fare un'esperienza diretta precipitando letteralmente proprio nel mondo di Félix Vallotton e in quello di Arnold Böcklin e dell'Isola dei Morti. Fino alle 17 quindi potete raggiungerci al Museo Vela, approfittare di questa giornata internazionale con un ricco programma e scoprire anche Orcadre. Noi intanto abbiamo chiesto a Martin Charrière, uno degli ideatori del progetto e regista dei filmati, da dove è nata l'idea di Orcadre.
On a vu qu'il y avait une grande richesse dans les peintres suisses et les œuvres suisses.
Sappiamo che c'è un'enorme ricchezza di pittori e di opere svizzere, ma spesso le persone non li conoscono e non ne conoscono la storia. Noi, d'altra parte, con DNA Studio abbiamo esperienza di videogiochi e di cinema d'animazione e cercavamo un modo per unire queste competenze per raccontare delle storie. La realtà virtuale, unita alla volontà di raccontare dei dipinti svizzeri, è stata dunque la molla che ha portato a Orcadre. Abbiamo iniziato proponendo un progetto a RTS, da qui un prototipo su Jean Tinguely, che è servito per testare la tecnica e le peculiarità del progetto e che ha fatto partire un finanziamento per realizzare due episodi sull'Isola dei Morti di Böcklin e su Intimità, le xilografie di Vallotton.
Vallotton, la serie Intimité, de gravure sur bois.
Come avete scelto le opere degli artisti da raccontare in realtà virtuale?
La prima selezione è stata compiuta essenzialmente sull'aspetto visivo. Volevamo degli artisti autori di opere già ben conosciute dal pubblico e soprattutto che avessero stili molto diversi gli uni dagli altri. Per questo Böcklin è stato il primo, perché la sua Isola dei Morti è stata ripresa più volte dal cinema. Martin Scorsese pare vi si sia ispirato per Shutter Island, ma anche dal teatro o dai fumetti. Dunque è un'immagine riconoscibile. E poi Vallotton, perché ha uno stile personalissimo con il bianco e nero delle xilografie, su cui è stato molto bello lavorare. In un secondo tempo abbiamo sottoposto tutte queste idee agli esperti di storia dell'arte che lavorano a RTS e con loro è stato deciso come sviluppare la narrativa attorno ai dipinti per farne dei filmati.
E qual è stata la difficoltà maggiore nel rendere queste opere? Qual è stata la difficoltà nel restituire con una grafica, con un'animazione, l'opera di un artista?
Le difficoltà sono state essenzialmente due. La prima, quella di ricostruire delle parti che nel quadro originale non sono previste. Non volevamo certo disegnare come l'artista, ma ad esempio nell'Isola dei Morti non esistono ovviamente le immagini dietro le rocce o sull'isola che compaiono invece nel nostro racconto. Con gli strumenti dell'animazione digitale abbiamo cercato di riprodurre queste parti, recuperando il massimo dell'opera originale. Nella narrazione, la difficoltà maggiore era che, visto che il filmato è a 360 gradi e il pubblico si guarda intorno continuamente, è difficile prevedere esattamente dove lo spettatore guarderà e occorreva dunque guidare lo sguardo per fargli capire la storia e nello stesso tempo rendere interessante e pertinente l'integrità dello spazio visibile.
E aussi de rendre tout l'espace interessante e pertinente pendant tout le film.
Guidare lo sguardo e rendere pertinente l'integrità del filmato, ci dice Martin Charrière. Sono riusciti nell'intento? Intanto lo chiediamo ai nostri due ospiti che hanno avuto la possibilità poco prima dell'inizio della trasmissione di vedere l'Isola dei Morti e Intimité in 3D. Marco Francioli per iniziare.
Nel mio caso ho visualizzato un ciclo di xilografie di Vallotton che amo molto da sempre e quindi l'ho avvicinato con interesse. Mi chiedevo come fosse possibile tradurre in un linguaggio diverso la lettura appunto delle intimità. Il mio giudizio sospeso, trovo molto interessante il tentativo, ho ascoltato con interesse quanto diceva anche chi si è posto la questione su come realizzarlo e rende ancora più interessante poi il visionamento delle intimité. Penso che nel caso di Vallotton la riduzione al bianco e nero, la stilizzazione delle forme tende a creare nella visualizzazione un effetto cartone animato.
Tipicamente fumetto. Linguaggio d'animazione, infatti.
Sì, e in fondo se l'operazione vuole essere anche di un avvicinamento più pop all'arte, allora questo funziona.
Poi vediamo invece come andare oltre. Sì. L'Isola dei Morti è il filmato che ha visto Gianna Mina.
Sì,
Isola dei Morti, che lo ricordo in questo momento è al Masi, per cui si potrebbe anche fare il confronto.
Esattamente, il tema è così ampio che credo che non riuscirò a darle una risposta univoca. Io sono stata un po' più scettica rispetto a ciò che io ho visto. Questo capolavoro, tra l'altro realizzato in varie dimensioni, si tratta di capire che cos'è l'aumentato, chi decide che cosa va aumentata in quella realtà, chi decide dove dobbiamo immergerci maggiormente. Ecco, torniamo a un altro tema che un giorno potremo forse affrontare, sull'autorità o autorialità che viene messa in discussione quando un curatore sceglie un dipinto rispetto a un altro, ma qui in questo caso più nessuno la mette in discussione quando si fa un elemento, diciamo, aumentato di spettacolarizzazione. Dunque credo sono un po' due pesi, due misure. Sì, devo dire che per chi non conosce l'opera, per chi intende sentirsi emotivamente coinvolto, chiaramente di Toten Insel di Böcklin è un caso emblematico dove c'è tutto questo elemento trascendente che può essere amplificato. In questo caso direi che bisognerebbe forse lavorarci ancora un po' per togliere questo sapore di posticcio che ad alcuni minuti di questa immersione io ho sentito.
Ecco, in fondo quello che lei diceva, così come quello che diceva Charrier, della difficoltà incontrata proprio per dover guidare lo sguardo, è un po' quello che in una misura evidentemente diversa si trova a fare il curatore quando vuole o desidera o prova a guidare lo sguardo nella lettura di un'opera nel visitatore attraverso accostamenti, attraverso un percorso che ti induce a provare a leggere quell'opera che hai davanti partendo da un elemento piuttosto che da un altro. Gianna Mina voleva aggiungere già qualcosa, però.
Sì, questo è vero, lo facciamo esponendo, appendendo o ponendo su un basamento delle opere che sono così. Facciamo dichiaratamente una scelta che può essere messa in discussione, che può essere interpretata in un modo o in un altro. Ci limitiamo, tra virgolette, a mostrare, parlo di opere, di mostre d'arte, di creare questo percorso accostando più o meno. Ecco, è l'intervento di questo aumentato che noi consideriamo che l'intelligenza, lo sguardo dello spettatore aumenti, o il suo sapere, la sua conoscenza possa aumentare di fronte a quell'opera che si trova di fronte un significato, e che forse non sia necessariamente importante o necessario, scusate il bisticcio, introdurre un'altra forma così dominante di aumento di un significato o di una portata. Ecco, per quello ritengo che ci sono sicuramente delle opere dove questo possa funzionare molto bene. Io ho visto questa, che dovrei rivedere per dare un giudizio più fondato, mi scuso, è stato forse un po' superficiale perché l'ho visto una volta sola.
Non mi sembra per niente superficiale. Quello che diceva mi suggerisce un'altra riflessione proprio sull'interazione. Cioè si parla spesso, quando si parla di multimedialità o di realtà aumentata, della possibilità di interagire, di anche soltanto muovendo lo sguardo, scegliendo di guardare da una parte piuttosto che dall'altra, come capita con il film ad esempio di Vallotton. Ma questa interazione, secondo quanto ci sta dicendo invece Gianna Mina, in fondo c'è in ogni momento con un'opera d'arte. Cioè l'opera esiste nel momento in cui lo spettatore la guarda, è già questo un momento forte di interazione, e abdicare alla parte empatica, emotiva, quella che parla alla pancia, come diceva prima Marco Franciolli, senza fare un passo ulteriore, forse ci induce a una lettura superficiale anche di un lavoro multimediale?
Probabilmente sì. Adesso ripensando anche a ancora Valoton e alle sue intimità, quando l'osservatore che non conosce Misia, il rapporto di Misia con gli artisti, il contesto parigino di quegli anni, il perché Valoton arriva a quella soluzione formale grazie alle stampe giapponesi e tutto il discorso dei Nabi e dei post impressionisti, eccetera, eccetera. Quando tu proponi Misia solo nel testo, come accenno, e si parla della cancellazione del volto di Misia da parte di Valoton, manca il 99% di quello che è il potenziale di una intimità con il rettangolino bianco. E è un po' questo, nel senso che io penso che siamo ai primi vagiti per quanto riguarda la proposta di un uso intelligente, autenticamente rivoluzionario, innovativo nella multimedialità, mentre penso si siano già realizzate delle pubblicazioni multimediali fantastiche nell'ambito delle enciclopedie, della diffusione del sapere attraverso determinati elementi. Per quel che riguarda l'entrare nella dimensione intima di una persona con un grado indifferente, specialista come assolutamente una persona che non ha mai visto un'opera, entrare lì e riuscire a proporre un'esperienza davvero nuova o emozionante, beh, siamo proprio un po' agli inizi, penso.
Miles Davis con il suo So What che scorre in sottofondo, ormai lo sapete, segna il momento della rubrica interattiva, quella del quadro del cuore a cui sono invitati tutti a partecipare raccontandoci in due minuti qual è l'opera d'arte che più li ha emozionati, più ha toccato le corde della sensibilità, un po' quello ne abbiamo parlato a lungo di emotività e di emozionalità nel corso di questa puntata. La proposta di oggi è quella dell'economista Sergio Rossi.
Napalm, Can't Beat That Feeling, un'opera di Banksy del 2004. Mi ha colpito molto per l'efficacia con cui l'artista mette in evidenza fino a che punto si è spinta l'odierna economia di mercato, mercificando le persone oltre al capitale naturale di cui disponiamo in quanto abitanti del pianeta. Nel sistema economico capitalista, la logica del libero mercato ha oramai fatto diventare merce qualsiasi oggetto o soggetto cui si possa attribuire un prezzo di mercato per ricavarne un profitto da destinare all'accumulazione di capitale fine a se stessa. E così, per esempio, per le risorse naturali che le imprese utilizzano pensando di non fare nulla di male quando investono i profitti ricavati in questo modo per produrre del capitale che possa rimpiazzare queste stesse risorse. Un ragionamento simile viene fatto a riguardo dei lavoratori dipendenti, considerati oramai come risorse umane da utilizzare nel processo di produzione volto a massimizzare i profitti delle imprese, che spesso e volentieri non sono minimamente investiti per creare occupazione, ma sono parcheggiati nei mercati finanziari al fine di guadagnare delle rendite per i proprietari di queste imprese. Lo stesso vale per le guerre, che sono un mezzo per accrescere il potere economico dell'establishment, che Banksy abbina all'avidità e al consumismo nelle economie capitaliste. Nel suo dipinto, l'artista accosta la famosa bambina nuda ustionata dalle bombe al napalm durante la guerra in Vietnam a due icone, Mickey Mouse e Ronald McDonald, che rappresentano l'industria del divertimento e quella del fast food. Il messaggio di Banksy è chiaro. Anche le più terribili atrocità sono subito dimenticate quando l'attenzione è rivolta all'accumulazione di capitale senza alcun riguardo per la società e la natura circostante. Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ha assunto delle forme talmente profonde e perverse che la maggioranza della popolazione fa fatica a capire, non disponendo dei mezzi cognitivi per invertire la rotta sul piano economico. I risultati disastrosi del sistema capitalista sono oramai sotto gli occhi di tutti, ma sono pochi coloro che li vedono con spirito critico. L'opera di Banksy simula riflessione.
Napalm di Banksy era la scelta di Sergio Rossi, un'opera che faccia riflettere, quindi, per quella che emoziona Sergio Rossi, un Banksy che tratta di macroeconomia, in fondo è un po' quella lettura che dicevamo prima, quella l'opera che interagisce con l'esperienza di chi la osserva, ma anche con i suoi interessi, i suoi studi precedenti. Questo alla fine ne dà una lettura più completa, ci racconta qualcosa sulla nostra società. Era un po' proprio forse esemplificativo di tutto quanto abbiamo detto nel corso di quest'opera, di quest'ora. Il momento, questo è quello della piccola tortura di Voci Dipinte, in cui vi chiederei un'opera, l'opera vostra del cuore. Però cambiamo un po' in questo caso e vi chiedo quella che vorreste in qualche modo invece raccontare o che pensate che potrebbe essere raccontata. Prima a microfoni spenti Giannamina ha già lanciato una piccola idea, io vorrei che poi ce la raccontasse. E invece Marco Franciolli che cosa vorrebbe raccontare multimedialmente? Cioè, non dico con Orcadre, non è il suggerimento, non quale opera andare a raccontare con Orcadre, ma quale gli sembra che potrebbe essere il soggetto per una narrazione in cui provare a fare qualche passo in più rispetto a quelli che abbiamo fatto finora.
Ma sono infinite le opere che si affollano nell'idea.
Scegliamo una, questo è sempre il momento. Per un'opera, per un storico dell'arte, questo è un momento difficilissimo.
Sì, è difficile, ma abbiamo parlato prima di Nabil, non so, il Talismano di Serusi è un'opera che oggi potrebbe raccontare molte cose. L'idea che osservando la natura, e qui siamo nel territorio perfetto grazie alla mostra del Vela, raccontare la natura con uno sguardo nuovo, in una dimensione anche spirituale, come fa Serusi, alla ricerca di valori altri che non siano più quelli dell'Accademia, ma quelli di un linguaggio che si libera dall'Accademia per interpretare davvero la natura, e ed un'opera emblematica che apre a tutta la ricerca poi delle avanguardie, quindi è un'opera che io ritengo centrale in questo senso.
Suggerimento per i creativi allora è lanciato. Giannamina prima parlava di un'opera legata a Vela.
Sì, io vorrei rendere omaggio al nostro vero padrone di casa, Vincenzo Vela, e stavo pensando, arrivando questa mattina, che in fondo un'opera capitale nella sua produzione artistica, ma in tutta quella della scultura dell'Ottocento, Le vittime del lavoro, un capolavoro assoluto che noi conosciamo, spero molti degli ascoltatori conoscano, e che Vela non ha avuto la fortuna di vedere fusa in bronzo, ma è che è rimasto questo gesso meraviglioso che abbiamo nelle nostre sale. Ecco, noi lo apprezziamo per tutta una serie di motivi compositivi, di trattamento della materia, di modo in cui Vela ha anticipato o letto anche l'opera di Rodin, ma quanto sarebbe forse utile e interessante ampliare questa lettura estetica con delle informazioni che ci dicano quanto queste vittime hanno in effetti patito nell'epoca del traforo del Gottardo del 1873-83, e quanto quest'opera in effetti è stata rivoluzionaria all'interno di una scultura monumentale celebrativa di successi, ma troppo raramente di condizioni di lavoro difficile. Ecco, in questo caso credo che qualcosa di aumentato potrebbe aiutare e soprattutto rendere omaggio all'opera.
Portare lo spettatore, insomma, in un tunnel e fargli vivere un po' quell'atmosfera. Noi siamo in conclusione, io ringrazio per essere intervenuti Giannamina, direttrice del Museo Vela, e lo storico d'arte Marco Franciolli. Grazie per la collaborazione anche a Cinzia Pedretti, che ritroverete per tutto il giorno qui al Museo Vela, dove potrete immergervi nell'esplorazione in realtà virtuale di Antimite di Félix Vallotton e nell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin. Un ringraziamento anche a Tiziano Trotto e Ivan Cincioni, che hanno reso tecnicamente possibile questa puntata. Voci Dipinte torna domenica prossima, sempre alle 10:35, con una puntata in cui parleremo di ritratti e delle storie che si celano dietro di essi. In sottofondo Franco Ambrosetti dall'album Cheers del 2017 ha già intonato I'm glad there is you, sono felice che tu ci sia. Come dargli torto se ci riferiamo all'arte? Buona domenica e buon proseguimento d'ascolto da Monica Bonetti.